Costituzione, partiti e costi della politica. Partiamo da un dato normativo, l'articolo 49 della Costituzione, che prevede un pluralismo partitico come strumento partecipativo dei cittadini alla determinazione della politica nazionale. Questo sistema ha un costo, così come hanno dei costi le istituzioni della rappresentanza politica locale, regionale e nazionale. E questi costi subiscono una moltiplicazione esponenziale a seguito di alcune scelte normative specifiche, dai meccanismi di finanziamento ai partiti, ai rimborsi elettorali, dalle indennità di mandato alla crescita esponenziale delle cariche politico-amministrative che ruotano intorno alla politica. Quanto di questi costi si giustifica? O quanto invece si giustifica il malcontento diffuso nei confronti di questi costi? È il tema che abbiamo pensato di affidare a Roberto Bin, che è ordinario di diritto costituzionale a Ferrara, che ha aperto le lezioni seminariali e chiude le lezioni magistrali. Io di solito la mattina del venerdì scrivo il comunicato stampa che poi, grazie all'aiuto degli amici dell'associazione Viva la Costituzione, esce il giorno dopo sui giornali. Di solito so cosa scrivere perché conosco il collega che ho invitato, che cosa dirà, e quindi il comunicato stampa previene quello che viene detto il pomeriggio. Ho fatto i salti mortali stamattina, mi sono limitato a dire che con argomentazioni sempre acute e spesso contraddittorie Roberto Bin ha parlato di questo argomento, ma non so veramente, non ho idea, qualche sospetto, ma non ho idee certe su che cosa verrà a raccontarci, e questo è un motivo in più per cui lo ringrazio di essere qui per la seconda volta e sono contento di essere qui per ascoltarlo. E Roberto ha un treno alle 7:10, chiuderemo un po' prima oggi, tra l'altro è venuto interrompendo un trasloco familiare particolarmente difficile, il tassista che ci ha portato qui si è divertito molto a sentire le avventure del professore, e quindi lo giustifico io a nome di tutti se finiamo un po' prima, in modo da permettere di tornare a Bologna col treno alle 7:10. Grazie a tutti.
La mancanza della cravatta d'obbligo di ordinanza per un relatore magistrale è dovuta al fatto che è mancato lo scatolone con le cravatte. C'erano capi di vestiario che mi premevano di più, che mi avrebbero imbarazzato se fossero stati assenti. La cravatta, tutto sommato, si può fare. Il problema dei costi della politica è un problema vecchio quanto il mondo. Adesso non vi farò la storia, che peraltro non conosco, del problema dei costi della politica nell'antica Grecia, dove peraltro c'era il problema, ma mi limiterò a ricordare una cosa interessante. Lo statuto del Latino vietava la retribuzione delle cariche elettive, e questo aveva un senso, perché lo statuto del Bertino si reggeva su un suffragio limitato. Chi votava era benestante e chi era eletto era ricco. Se non era ricco non poteva essere eletto. Votavano 4, 5, 6, 8% al massimo dei cittadini maschi, potevano essere eletti una minoranza assolutamente esigua di persone che sicuramente non facevano della politica la loro fonte di guadagno. Generalmente erano persone che non avevano lavoro, erano benestanti, per cui rinunciavano a qualche galoppata a cavallo, a qualche battuta di caccia, a qualche serata di bridge per scendere in Parlamento e votare delle leggi. Ed era considerato nel mondo liberale del tutto sbagliato introdurre un compenso per il politico. Naturalmente, anzi, si diceva che era una corruzione dei costumi, un modo per incentivare i non abbienti a diventare ricchi attraverso la politica. Argomentazioni di una brutalità spesso sconcertante, perché sono anche motivazioni che colpiscono un po' della realtà, no? C'è qualcuno che si è fatto una posizione tramite la politica, eh sì. E di conseguenza già allora l'idea era che la politica fosse una cosa ideale e non professionale e non retribuita. Questo discorso entrò un po' in crisi quando incominciarono ad aprirsi le reti del suffragio censitario e si affacciarono i partiti di massa, il Partito Socialista e il Partito, diciamo, di ispirazione cattolica. Perché questo comportò l'arrivo in Parlamento di gente che non era affatto ambiente, gente che rinunciava a giornate di salario per andare in Parlamento. E quindi il problema si spostò e divenne considerato quasi obbligatorio trovare quantomeno un indennizzo, un rimborso spese per chi quel giorno lo dedicava al lavoro politico. Poi c'è il fascismo e poi la Costituente. E la Costituente si trovò con il problema irrisolto. Si trovò in una situazione che sembra quella di oggi: scandalo politico, scandalo causato da una denuncia sui giornali di politici corrotti, commissione d'inchiesta fatta dall'Assemblea Costituente per scoprire se erano fondate o meno queste notizie, forte movimento antipolitico, non a caso il partito dell'uomo qualunque, da cui la parola qualunquista fu fondato in quegli anni ed ebbe un grande successo, grande preoccupazione dei costituenti di lavorare all'inizio della storia repubblicana, della storia costituzionale, in un clima di antipolitica e di qualunquismo in senso proprio. E di conseguenza, quando si iniziò il dibattito sullo status del parlamentare, il problema della retribuzione divenne un problema centrale. Ed è un dibattito anche molto divertente. Si pensò, la proposta di base, accettata dalla Commissione, era di introdurre una indennità parlamentare, però non si sapeva come parametrarla. Allora Calamandrei, che era un grande avvocato, fece un discorso molto duro su questo punto, sostenendo la tesi che era ingiusto attribuire un'indennità parlamentare a tutti i politici in Parlamento, perché alcuni di loro effettivamente rinunciavano al lavoro per svolgere l'attività parlamentare. Altri invece, come gli avvocati, di cui lui era parte, addirittura si avvantaggiavano di fare il parlamentare, nel senso che essere, oltre che avvocato, anche onorevole, era un modo per mettere in evidenza il proprio studio e comunque l'attività parlamentare era compatibile con la professione.
Non si sente? Prova, prova.
No, non funziona. Funziona? E comunque, quando fosse cessato il mandato, l'avvocato poteva riprendere il suo studio senza particolari danni, anzi magari con una clientela di maggior prestigio. E questo discorso di Calamandrei suscitò le ire degli altri avvocati in Assemblea Costituente, come comprensibile, e la cosa più sorprendente è che l'intervento che tolse il problema fu fatto non da un avvocato e neanche da un uomo di sinistra, ma anzi da l'onorevole Lucifero, che qualcuno meno giovane di voi forse ricorderà, perché compariva ancora in televisione quando c'è stata la televisione. Era un vecchio signore, un vecchio senatore liberale e monarchico, con la faccia proprio di altri tempi, poteva essere il cugino di Benedetto Croce, infatti. Un signore attempato, elegantissimo, signore monarchico, il quale disse: ma che cosa state dicendo? Non è più pensabile che oggi un politico possa sacrificare le sue giornate in Parlamento, con un Parlamento che è destinato, come tutti i parlamenti moderni, a lavorare molto, non soltanto in aula, ma anche in commissione, nelle giunte, eccetera, e lo possa fare senza avere una copertura finanziaria, e questo naturalmente è rivolto innanzitutto a quei deputati che non sono di estrazione alta sociale, che si possono permettere il lusso della politica. E ricordava aneddoti di un deputato socialista il quale, per non sopportare i costi di Roma, ogni mattina prendeva, ogni sera prendeva il treno, tornava alla pensioncina di Orte e poi la mattina tornava in Parlamento con l'uovo sodo che si mangiava in corridoio, non c'era ancora Ricca Muvetta. Per dire, il vecchio monarchico liberale fece un discorso sull'importanza del ruolo del parlamentare e sull'assurdità di distinguere i deputati secondo che fossero liberi professionisti, dipendenti e così via. Però rimase il problema di come commisurare questa indennità. Terracini, che era il presidente della Costituente, disse, fece una proposta che, ahimè, cadde nel nulla, una bella proposta, interessante. Diciamo che l'indennità parlamentare è automaticamente agganciata allo stipendio medio degli italiani, che sarebbe stata una proposta interessante. Vedete, il problema del costo della politica in assemblea costituente si pone quasi esattamente come si pone oggi, come costo dei politici. Quanto sono retribuiti direttamente o indirettamente i politici? Questa è una prima pezza del problema, perché poi c'è un secondo pezzo del problema che riguarda invece quanti sono i politici. Oggi ci ritroviamo con lo stesso punto di partenza, e cioè di valutare i costi della politica come costi di retribuzione dei politici. Per quello che a mio avviso è stata una sciagura in Italia, il referendum all'inizio degli anni 90 che abrogò alla stragrande maggioranza la legge sul finanziamento pubblico dei partiti. Era il secondo tentativo, se non il terzo, di abrogare in via referendaria, e sull'onda dell'antipolitica provocata dallo scandalo di Mani Pulite, la popolazione italiana andò in massa a votare, e andò in massa a votare proprio l'abolizione del finanziamento pubblico. E a mio avviso quella è stata una sventura, un errore. Si fanno degli errori, e quello a mio avviso è stato un errore. Perché? Perché questa reazione, che è una reazione comprensibile allo scandalo, ha dato luogo, ha dato spazio, ha dato corpo a un'idea molto sbagliata, è l'idea che la politica non costi, che è un'idea molto sbagliata. Nessuno penserebbe che dirigere un'azienda non costi e che si possa mandare a dirigere l'azienda chiunque. Lo si manda per 5 anni a dirigere l'azienda e poi si dice basta, adesso mettiamo un altro. E l'idea che dirigere la politica nazionale sia invece uno scherzo è un'idea stupida, semplicemente stupida. Io non ho altri termini più gentili, a me sembra un'idea stupida. Cioè dare in mano a delle persone preparate e selezionate la gestione del paese è una follia. E allora questa selezione e questa preparazione dovrebbe preoccuparci fortemente, e non dovremmo incominciare a preoccuparcene dicendo la politica non deve costare. Cioè c'è un costo, così come il consiglio di amministrazione di una grande impresa o l'amministratore delegato di una grande impresa o i vertici di un'impresa costano, anche i vertici dello Stato costano. Ma non è solo quello il problema, perché non è il problema del costo delle persone, che potrebbe essere anche molto relativo, è il problema del costo del decidere. Decidere significa avere basi conoscitive, elaborare idee, elaborare, raccogliere dati, conoscere la realtà, interpretarla, scegliere E tutto questo non può essere fatto la domenica parlando con gli amici. Tutto questo implica struttura e quindi costi. Bene o male, i vecchi partiti politici, quelli che sono crollati all'inizio degli anni 90, avevano messo in piedi macchine che servivano alla decisione. Per esempio c'erano delle case editrici che pubblicavano riviste, pubblicavano studi, promuovevano ricerche, non so, mi ricordo l'editore Rinascita legato al PC, 5 Lune legato alla Democrazia Cristiana, Mondo Operaio legato ai socialisti, Critica Liberale legati ai liberali, e forse mi dimentico qualcuno. Erano tutti case editrici settimanali o quindicenali, strutture di ricerca che servivano a elaborare idee. Se uno voleva sapere qual era l'opinione della Democrazia Cristiana o del Partito Comunista o di quello socialista sull'energia, lì andava a vedere. Si prendeva il fascicolo, che so io, di Critica Marxista o di Mondo Operaio, e Civiltà Cattolica, che è un'altra cosa, a dire il vero, non c'è niente, scusate, e lì trovava i seminari, gli studi, i dibattiti, la linea politica. Il che era anche una bella semplificazione per gli amministratori, perché un amministratore locale che non aveva sue strutture di studio ovviamente e che veniva intervistato sul problema delle energie diceva ciò che aveva detto sulla rivista del suo partito. Era un modo per elaborare idee e per diffonderla nella struttura politica. Oggi qualcuno intanto deve intervistare i politici bravi sull'energia nucleare e si sentono delle bestialità, quando dice ma questi che diritto hanno di parlare? Perché aprono bocca e non si trinceano dietro un rigoroso riservo dicendo scusate, non ne so mezze. E invece stranazza, cioè, il nucleare è la porta del futuro, no, il nucleare è la porta del passato, dobbiamo chiuderla. Su quali basi conoscitive? Del nucleare sta parlando la scienza da decenni. Ma può il sindaco che di Vigevano, che poi è il marito della casalinga di Vigevano, sapere che cos'è il nucleare nel mondo, che prospettiva ha il nucleare nel sviluppo dell'energia, quanto costa mettere su una centrale nucleare, quanto costa attualmente la gestione e quanto costerà lo smaltimento di quelli che sono parla naturalmente? Perché parlano? Parlano perché sono politici e sono messi lì per dare una risposta agli interrogativi, ai problemi delle persone, è giusto che parlino. Ma a che titolo parlano? In quanto eletti? Certo, però l'elezione non infonde miracolosa conoscenza delle cose, e per decidere, per volere e per esprimere opinioni bisogna conoscere le cose. Tolte le strutture conoscitive dei partiti, noi abbiamo tolto alla politica, alla gestione della cosa pubblica, l'elaborazione delle idee. E ci ritroviamo in una situazione di zero quasi totale. Di zero quasi totale, oggi manca il centro di ricerca dei partiti. Ora, o noi passiamo a ritenere che la politica debba sparire, i partiti debbano sparire e così via, però se qualcuno la pensa così, magari parliamo un'altra volta al bar, ma non mi pare un discorso molto serio, no? A chi facciamo gestire la cosa pubblica se non alla politica? Visto che la politica si chiama così perché la gestione della cosa pubblica è tautologico, che chi gestisce la cosa pubblica faccia politica. E gestire la cosa pubblica è importante, sono le nostre tasse e di conseguenza è piuttosto importante. Allora, se la politica gestisce la cosa pubblica e gestire la cosa pubblica costa, dove vanno a imputarsi quei costi? Lì è il vero problema. La spesa per i parlamentari è esplosa nel momento in cui si è chiusa la spesa per i partiti, e secondo me questo è un bilancio disastroso. Non è che sia costata meno la politica dopo l'eliminazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, anzitutto perché il finanziamento pubblico dei partiti in qualche modo è ritornato a galla con il rimborso delle spese elettorali, con delle cose assolutamente eclatanti, come quella per cui fino al 2011 i partiti eletti, i gruppi politici che hanno avuto rappresentanza nel 2006 continueranno a prendere i contributi perché il Parlamento si è sciolto. No? Effetti perversi di leggi clandestine. Siccome nessuno ha il coraggio di dire basta, la politica deve costare, dobbiamo rifondare una legge sul finanziamento pubblico dei partiti, allora si usano i sotterfugi. I sotterfugi sono dei sentieri scavati dai topi, non si finisce mai di capire dove finiscono. Di solito finiscono sempre nelle fogne, come la topistica ci insegna. Però il problema è che non si sa attraverso quali percorsi, ed ecco che non ci troviamo di fronte alla sorpresa di una legge clandestina che finanzia indebitamente i politici e che improvvisamente ci fa scoprire che il gruppo dell'Udeur, che ormai praticamente non esiste più, continuerà a prendere contributi fino al 2011, benché sia sparito dalla scena politica, forse oppure ritornerà con altri nomi. Quindi non abbiamo avuto una riduzione dei costi della politica, abbiamo avuto uno spostamento dei pesi dei costi della politica. Noi non finanziamo più i partiti, ma finanziamo gli eletti, personalmente. E tutto sommato è anche una giustificazione che loro si possono dare. Scusate, se voi mi lasciate senza basi conoscitive, io in qualche modo devo far fronte al problema. E quindi devo prendermi dei collaboratori. Pensate che il Senato americano, ogni senatore, c'ha decine di stagisti, decine di persone che lavorano con lui e sono imputati alla spesa pubblica. Perché fa parte del compito di un senatore conoscere i problemi, e siccome lui non li può conoscere tutti perché è particolarmente intelligente, e quando mai, è chiaro che si deve unire di gente in gamba. Da noi si uniscono i portaborse, anzi si uniscono se stessi, Ricorderò, perché sono rimasto così per alcuni minuti, è intervistato Carlo Taormina, che non è un poveretto, no? È un avvocato, a mio avviso, pessimo. Io spero di non aver mai bisogno di un avvocato penale, ma se mai avessi bisogno di un avvocato penale, o sono veramente un omicida reiterato, o se no non me li voglio Carlo Taormina, perché secondo me è fuori di testa. Ma lui, intervistato in quanto deputato, dichiarò: io non c'ho bisogno di collaboratori, perché io sono il miglior collaboratore di me stesso, e quindi si intasca i soldi che generosamente il Parlamento gli dà per pagare i collaboratori, e quindi si intasca soldi. Lui ha, come dire, trasferito in maniera brutale tutto quello che lo Stato gli dà per svolgere la funzione parlamentare nelle sue tasche, essendo egli il miglior deputato possibile a suo modo di vedere. Tagliargli la testa sarebbe una cosa troppo rapida. Ma è anche molto indicativa perché vi dimostra come la logica sia passata attraverso la distruzione di quello che è l'apparato di partito, che aveva i suoi contra ma anche qualche pro, e al suo posto abbiamo mille danzichenecchi. Non abbiamo eserciti regolari con tanto di sussistenza, stratega, eccetera. Abbiamo mille danzichenecchi, i quali sono sbattuti a fare politica, senza preparazione, perché va a modo dire prendiamo della società civile. Certo, e dove vogliamo prendere la società criminale? Speriamo di no, anche se devo dire, insomma, qualche pescaggio della società anticriminale pure c'è. Prendiamoli nella società civile. Ma uno che prende una società civile di per sé, o essendo idraulico farà soltanto leggi sull'idraulica, o se no che titolo ha a parlare di altre cose? Noi non lo prendiamo in quanto bravo idraulico, noi lo leggiamo in quanto brava persona, in quanto una persona che ha idee che ci piacciono. Ma c'ha le conoscenze per strumentare quelle idee? Cioè, chiunque di voi, che spero abbia una media stima di se stesso, messosi nei panni del deputato, avrebbe modo di rispondere ai mille problemi a cui è sottoposto chi decide, che sia il governo o il Parlamento? avrebbe lo strumento per leggere un bilancio pubblico, avrebbe gli strumenti per capire che cos'è la politica ambientale oggi, quali sono i costi dell'edilizia e l'andamento delle case nel mondo, capito? I mille problemi, infiniti, perché si occupano di tutto e devono fare fronte a tutto, allora si specializzano per commissioni, ma se uno sta nella commissione, che so io, industria, attività produttive, di problemi ne ha una caterva. E poi comunque non può mica non occuparsi anche di istruzione. Quali sono le connessioni tra la scuola, la formazione professionale e il lavoro? È uno degli assi critici di questo paese. Faccio un esempio, perché taglia tre diverse commissioni parlamentari. Non è che uno possa dire, bene, prendo il manuale della sanità e so tutto sulla sanità. Per cui l'idea che queste persone siano messe in Parlamento è l'unica comunicazione che il Parlamento ha che con loro è versare dei quattrini, finisce con essere un incentivo a incassare dei quattrini, non un incentivo a investimenti di quei quattrini. Cioè dal punto di vista dello Stato e della Camera che li ospiti, e ospita, quelli non sono investimenti in conoscenze, sono istigazioni alla spesa personale, se non alla spesa criminale, cioè a concepire la politica come un modo dove si va a raccattare soldi, cosa che non era. Negli anni in cui l'Italia era un po' più austera, come diceva Berlinguer, era prassi di alcuni partiti di massa, che ormai non esistono più, che per esempio la indennità parlamentare non fosse percepita dal parlamentare. L'indennità parlamentare era versata al partito. Perché? Perché il partito ti compensava con uno stipendio parametrato sul contratto metalmeccanici, per esempio, fasce alte, ma era uno stipendio normale, e il resto ti ha dato i servizi. Il resto ti era dato i servizi, nel senso che tu avevi alle spalle una struttura su cui potevi contare, a cui potevi chiedere cosa devo decidere io, che non era voler dire ditemi se devo votare sì o no, ma ditemi che cosa significa il problema. Questo è completamente saltato e secondo me è una perdita che ci deve far pensare, perché è il chiaro trasferimento da una spesa di investimento per strutture a una spesa di distribuzione per le persone, che non è una bella cosa, anche perché le strutture restano senza conoscenze. Ora si potrebbe anche dire, però insomma, la Camera del Senato di strutture ne ha tante, c'ha tanti funzionari, sono funzionari anche bravi, quasi tutti, sono anche iper molto ben pagati, ma sono anche iper molto ben pagati perché sono schiavizzati. Cioè la vita di un funzionario parlamentare non è una vita, come dire, stasera vado a giocare a tennis, dipende. Dipende per... Bello questo gioco. Dipende perché... se si discute la legge finanziaria non c'è giorno e notte, si lavora a oltranza e si è schiavi. Cioè il più alto, io l'ho visto con i miei occhi, sono rimasto anche un po' colpito, il più alto burocrate era il segretario generale del Senato, che di fronte a un oscuro senatore, dico, non ricordo neanche il nome, che lo incontrava, in questi bellissimi saloni col parquet, i tappeti, eccetera, si fece da parte, gli fece un inchino, perché lui è servo del politico. Il politico lì è il potere, e la struttura è una struttura a servizio, e quindi sono pagati come delle ricchissime colf, a disposizione. E attenzione, a disposizione, anche nel senso che devono stare molto attenti nei rapporti con i politici, perché loro sono servi di tutti i partiti politici. Il che è una cosa delicatissima, soprattutto in Italia, dove non siamo abituati, no? Noi ormai abbiamo adottato il sistema americano dello spoil system in maniera che neanche gli americani mai si sognerebbero di adottarli, perché anche il portiere, anche l'usciere, l'autista, tutti saltano quando cambia la maggioranza, oppure cambiano idea politica, che è un'altra alternativa italiana, no? Lo spoil system all'Italia dà due soluzioni: o tu resti nel tuo partito e te ne vai, oppure tu resti al tuo posto ma cambi partito, che è un sistema tutto sommato confortevole. Ma questo è un grossissimo problema in Italia, cioè il problema di avere strutture tecniche e in genere strutture burocratiche, amministrative, che abbiano un tal livello di professionalità di poter rendere servizio a un buon livello chiunque sia la maggioranza, il politico, il colore politico che ha di fronte, che è una bella sfida, una difficile sfida, sfida che tradizionalmente accettata in Francia, perché in Francia c'è una tradizione di scuola di amministrazione che consente di avere un'alta burocrazia assolutamente professionale, che resta assolutamente indifferente perché si considera molto più in su dei politici, e l'altro modello è quello americano, per cui comunque c'è un apparato di rapporti fiduciari che è legato al politico. I 60 stagisti del senatore saltano con lui, è ovvio. Può anche essere che qualcuno li ripeschi perché sono bravi. Ecco, perché sono bravi? Anche qui noi ci troviamo di fronte al problema drammatico in questo paese del merito, della capacità, della cultura, dell'intelligenza, della maturità di capire che se uno è bravo, è bravo. Ed è meglio avere uno bravo che la pensa diversamente piuttosto di avere il solito portaborse che dice sempre sì, ma è inefficiente. Allora, dicevo, secondo me prima o poi bisognerà pensare a rimettere a mano a una legge sul finanziamento pubblico della politica. Dirò di più, finanziamento pubblico dei partiti. Andrea Puggiotto leggeva prima una norma chiave, che è stata una norma discussissima in Parlamento e che suona così. Tutti i cittadini, attenzione, non è il partito, è il cittadino, hanno diritto di associarsi liberamente ai partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. La frase è molto sibillina, è volutamente sibillina, perché in Assemblea Costituente non ci si mise d'accordo su come calibrarla. Chi è il cittadino che concorre tramite il partito a determinare la politica, o il cittadino che si associa ai partiti perché loro determinano la politica? E la differenza è importante per quella aggettivazione con metodo, che non è aggettivazione ma lasciamo stare, insomma, anche la grammatica, la sintassi, con metodo democratico. Indicato, che cosa significa?
Indicato qualificativo.
Mai girare senza il proprio consulente grammaticale. Quel metodo democratico a chi si riferisce? Ai cittadini che concorrono con metodo democratico nei partiti? O ai partiti che concorrono tra loro con metodo democratico a determinare la politica nazionale? Perché la differenza è notevole. Che i partiti lottino e concorrano tra loro con metodo democratico è fuori discussione. Ma se invece sono i cittadini a concorrere con metodo democratico, vuol dire che questo metodo democratico è una condizione di legittimità dei partiti. E su questo si discusse tantissimo in Assemblea Costituente, con posizioni anche storicamente molto, molto, come dire, legate ai tempi. Lì, secondo me, si apre uno spiraglio interessante. Spiraglio interessante che mi ha portato anche a guardare con molta attenzione il processo di ricostituzione attuale dei partiti, no? perché il processo di ricostituzione attuale dei partiti, questa tendenza a rifondarsi, a mettere insieme più forze politiche, è una tendenza legata alla produzione di regole. E allora la produzione di regole sulla vita interna dei partiti è piuttosto una novità. Non perché i partiti non avessero statuti, regolamenti, bilanci, eccetera, ma perché non nessuno li rispettava. Se ne infischiavano altamente dei loro regolamenti e dei loro statuti. Io ho fatto delle ricerche su queste cose, difficoltà incredibili, risposte allucinanti quando chiedevo dati, che so io, sul gruppo parlamentare di un partito. Non ci sono dati, non ci sono associazioni private non riconosciute. Per cui il partito che governa l'Italia, il suo gruppo parlamentare, hanno la stessa struttura giuridica dell'associazione Amici del Salame di Maiale. Esistono anche altri salami, purtroppo, per cui va specificato. L'associazione privata non riconosciuta. Il che significa che noi abbiamo relegato nella cantina della non conoscibilità, della non trasparenza, della non legalità, della non democraticità, buona parte della produzione democratica di questo paese. Si va a votare e in quel momento, da quando vengono indetti i comizi elettorali, si accende la luce del salotto buono e si vede che cosa è la cena. Si vedono servitori che passano, schede, urne e poi i risultati, e poi lì si vede che cosa si mangia. Ma tutto quello che sta dietro, la selezione dei leader, la selezione dei candidati, gli eletti che ci vengono gentilmente imposti, la conduzione delle decisioni interne dei partiti, chi decide la strategia, i tesserati, i non tesserati, i bilanci, i finanziatori, non si sa. Resta tutto in questa enorme cucina seicentesca, poco illuminata, che sembra una caccia dei piranesi, è completamente fuori dalla vista del diritto costituzionale, della legalità, del controllo e quindi delle garanzie di democraticità. Che garanzie abbiamo noi che un partito sia democratico? Vogliamo fare dei nomi? No, si vota dopo domani, non si può. Abbiamo delle garanzie che ci sia un metodo democratico a quel partito, in qualsiasi partito. Per questo sono interessato alla tendenza di rifondare se stessi e a tirare su un'immagine anche di una certa trasparenza dei modi costitutivi, dei modi organizzativi. Il problema è che quella trasparenza deve essere imposta a un certo punto. Se voi andate in qualche sito di qualche Stato americano, degli Stati Uniti, e cercate le leggi elettorali, resterete molto sorpresi, perché le leggi elettorali hanno pochissime norme, infatti fanno un casino micidiale quando votano, ben si sa, ma hanno invece norme molto attente sulle primarie. Ma le norme sulle primarie non è che si differenziano da Stato a Stato, si differenziano da partito a partito. Nel senso che la California ha la norma sulle primarie dei democratici, che è stata dettata dal Partito Democratico, è messa dentro nella legge elettorale. E poi c'è la norma sul primario dei repubblicani, dettata dai repubblicani, e messa dentro nella legge elettorale. Poi c'è un terzo partito più locale, e c'è un quarto, e poi c'è la norma residuale per eventuali altri partiti. Nel senso che la legge elettorale ha fatto propria quella che è una norma interna dei partiti. E vedete, questo è l'emersione in chiaro di regole di gestione della cucina dove nessuno può mettere gli occhi. E in qualche modo un'estensione della legalità, della regolarità e della controllabilità in momenti fondamentali della vita politica, della determinazione della politica del paese, dove il metodo democratico viene posto all'interno e dove i partiti competono tra di loro anche per le loro regole. Io ho delle regole più belle delle tue. C'ho delle regole più controllabili delle tue, più democratiche delle tue. Capite? Anche su questo si svolge una competizione elettorale. E questo mi sembrerebbe un fattore di grande interesse rispetto alla legge che potrebbe proporre uno scambio soldi per trasparenza, finanziamento per legalità, che potrebbe essere un passo interessante. e potrebbe essere anche il passo per risolvere un nodo storico che sta stritolando questo paese, perché noi non possiamo pensare di andare avanti in questo modo, cioè andare avanti con i politici della domenica, della gente che va a fare politica soltanto perché c'è comparsa in televisione. Faccio come professione, vado dal Grande Fratello e poi passo dalla politica. Ma siamo pazzi, ma siamo dei pazzi, ma dove siamo finiti? C'è una seconda parte del problema. Tu mi controlli l'ora, eh? Oppure mi controlli le ferrovie dello Stato. E la seconda parte del problema, e qui la faccio più breve, non riguarda quanto sono finanziati i partiti. Beh, c'è da parlare ancora tanto. Ma poi c'è dibattito anche.
Magari.
Allora mi trattengo in 6 minuti e mezzo.
No, che ne più se vuoi.
7. E non quanto sono pagati i partiti, i politici, ma quanti sono i politici? Quanti politici abbiamo in Italia? Ce li possiamo permettere? Non dico dal punto di vista finanziario, ci permettiamo un sacco di squadre del calcio, possiamo anche permetterci un po' di politici, più dei conti, no? Fanno spettacolo anche loro. Non ci scandalizziamo perché paghiamo tanto i deputati, ma non ci scandalizziamo di quanto paghiamo i calciatori, i cestisti e vari altri bischeri. Ma siamo anche questo un po' matti. Perché lo sportivo deve essere professionista se non è dilettante, il politico può anche essere dilettante, fantastico. Il problema è: ma quanti calciatori possiamo permetterci di mantenere? Non soltanto dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista della qualità. Quanti calciatori produce l'Italia? Quanti politici produce l'Italia? È vero che i calciatori si possono importare e i politici qualche maggiore difficoltà, ma ci stiamo provando. Vedi, gli italiani all'estero, è già una bella, cioè, camoranesi, e pur sempre un oriundo, trovassimo anche qualche politico argentino, magari non colluso con le note vicende, potremmo anche prendercelo, perché no? Perché noi abbiamo un corpo di politici che è estesissimo, come penso non sia in nessun altro paese, e anche questo non per cattiveria, ma per precise regole. E queste regole, chi è che le ha volute? Chi è che ci ha pensato sugli effetti? È un classico caso, secondo me, di legislazione non pensata. Per esempio, i nostri sindaci non possono andare in Parlamento, i nostri consiglieri comunali non possono andare in Parlamento, non possono andare neanche in consiglio regionale, non possono andare neanche in consiglio provinciale, per cui uno fa il consigliere comunale, un altro fa il consigliere provinciale, un altro consiglio regionale, un altro fa il parlamentare o il senatore, il deputato o il senatore, e un altro ancora va in Parlamento europeo, là c'è una possibilità di qualche sovrapposizione. Ma sono tutti ruoli rigorosamente separati. Ma chi ci dà per scritto? Oltre una legge, peraltro a mio avviso dissennata. Ma a parte quella legge, chi ce l'ha per scritto una norma del genere? Credo che sia uno dei pochi paesi del mondo che ha norme del genere. Se voi andate a vedere il Parlamento francese, è fatto in stragrande maggioranza, il Senato quasi totalmente, da sindaci. Noi stiamo ancora vagheggiando il Senato delle regioni, perché è giusto che in Repubblica Federale, come parola federale, mi raccomando, perché cambia tutta la vita del paese, aggiunge la parola e cambiano le cose, nel Senato federale sono rappresentati i territori, perché attualmente chi è rappresentato? Il problema è come li rappresenti, a che livello, con quale tipo di connessione, come si formano i gruppi politici, come si discutono le commissioni. Sono problemi seri questi, non basta attaccare un federale e dire c'è un X% che vengono in qualche modo connessi ai territori, perché attualmente non è così. No, non è così, perché? Perché c'è una regola, una piccola, stupida regola, che per esempio consente ai deputati e ai senatori di non avere nessun legame col territorio che li elegge. La signora Clinton ha dovuto risiedere a New York per farsi eleggere a New York. Non è che uno può risiedere naturalmente a Agrigento e si fa eleggere a Udine, perché questa è una norma che lo consente di fare, ma che non ha nessun senso. In compenso, se lui è consigliere comunale di Agrigento, non può andare in Parlamento. Perché? c'è una norma che glielo vieta. E che cosa servono queste norme? A nulla. A nulla, perché le norme sull'ineleggibilità e le norme sull'incompatibilità, tagliando un po' per le massime linee, hanno due diverse funzioni. È ineleggibile colui che, se si mantiene la carica fino al giorno delle elezioni, può manipolare il corpo elettorale. Per cui si dice, il sindaco di una grande città, se non si dimette prima, potrebbe svolgere e sfruttare il suo ruolo, tagliare nastri, andare a stringere le mani, baciare le vedove e così via, fino al giorno delle elezioni, sfruttando il suo ruolo per catturare voti, e quindi ineleggibile. Invece è incompatibile colui che si trova in conflitto di interessi. Che brutta parola usata. Dove il conflitto di interessi è, io faccio un lavoro e posso giovarmi del fatto di fare il deputato perché faccio quel lavoro. Benissimo. E il risultato è che noi ci troviamo con un corpo di politici eletti estesissimo e nelle fasce alte, carissimo per consigliere regionale, non prende tanto meno del deputato. Anzi, conosco delle regioni, vedi la Sardegna, dove prende più un consigliere regionale che un deputato. 18.000 euro al mese. Lo stipendio annuale di un ricercatore. E queste sono cose che non soltanto costano, ma creano incongruenze di sistema. In maniera che nessuno ha ancora ben studiato queste cose, io mi stupisco che i politologi non lo facciano, perché è invece una cosa che ho visto, ho sperimentato in via diretta. Se voi siete il senatore di questo pezzo di Veneto e tornate venerdì sera a Rovigo e andate alla sede del vostro partito, o come più civilmente si usa da queste parti, in osteria, spero che si usi ancora, e parlate della vostra funzione, vi portate il merito di una serie di cose che avete fatto e che ricadono su questo territorio, e siete in competizione con chi governa in questo territorio, cioè tra il sindaco di una città, il presidente di quella provincia e il deputato dello stesso partito, c'è competizione. C'è tanta gente che ci rappresenta, ma questo non rafforza la nostra rappresentanza, ma rafforza la possibilità di conflitto tra i nostri rappresentanti. Capitato, Friuli Venezia Giulia, la giunta ha presentato una proposta di nuovo statuto del Friuli Venezia Giulia, chi l'ha impallinato in Parlamento? I deputati del Friuli Venezia Giulia, i quali non volevano essere saltati dai politici regionali in una funzione che loro ritenevano fosse di importanza loro come deputati. Noi manteniamo un sacco di gente e questa gente ricopre ruoli molto diversi e questa diversità finisce con essere causa di conflittualità, così come avere molti partiti rende altamente possibile il conflitto politico per una questione di visibilità, è sempre la solita questione di visibilità, così anche avere tanti eletti in diverse sedi aumenta la possibilità di conflitto, perché il problema è sempre la visibilità. Lo uso sempre questa metafora, però magari qualcuno che mi ha già incrociato l'ha già sentita, dicasi visibilità, quel fenomeno deteriore dell'animo umano, per cui quando viene intervistato, che so io, il vincitore della tappa, chi ha fatto il rigore nella nazionale, oppure chi ha vinto il festival di Castrocaro, lo intervistano in piazza e mentre lui parla c'è un cretino che viene fuori dal gruppo e fa così con la manina. Lui si rende visibile. È la stessa cosa che succede nel governo di coalizione quando si apre la porta del Consiglio dei Ministri ed esce il ministro che deve uscire dal coro, perché se lui non dice che è in disaccordo con quello che ha detto il Consiglio dei Ministri, nessuno si ricorda più di lui, no? La sua diversità è ragione di vita, è una questione biologica, no? Se lui non si rende diverso, sparisce dalla produzione biologica di questo mondo e nessuno se ne ricorda più. E quindi la diversità implica differenziazione e implica conflittualità. Così come molti partiti rendono instabili le coalizioni, molti eletti rendono instabile la rappresentanza dello stesso luogo, perché i rappresentanti invece di rappresentare si fanno la concorrenza. Si potrebbe scrivere un interessante libro tra la fisica, la biologia e la politica, perché ci sono delle cose che sono talmente logiche e talmente evidenti, talmente provate dai fatti, che è stupefacente che non se ne tragga la giusta conseguenza. E la giusta conseguenza potrebbe essere proprio questa, cioè che vanno riviste tutte quelle regole che producono differenziazione. Se noi avessimo un Senato, della Repubblica intendo, in cui gli amministratori locali possono andarsi a far benedire, direbbe qualcuno, a farsi eleggere, noi avremo due risultati, uno scherzoso, li vedremo un po' meno in città, uno invece effettivo, avremo un Senato che quando vota una legge finanziaria sa che cosa sta facendo, che non è mica male. La legge finanziaria è una maledizione che ci capita ogni anno, subito dopo Natale, prima della Befana, ogni anno, un librone di cose incomprensibili, in larga parte sbagliato, tanto è vero che poi vengono fatti un po' di circolari per spiegare che cosa sarebbe scritto, salvo poi che i circolari dicono cose diverse dalla legge per cui vengono dichiarate illegittime un anno dopo. Ci si mette 3 mesi, 4 mesi, ciascuno per il suo settore, per capire come si applicheranno, dopodiché cominciano ad essere cambiate perché escono le nuove norme che le cambiano. Allora, se noi avessimo 315 sindaci in Senato, nessuna finanziaria uscirebbe così, perché siccome li può applicare loro, starebbero ben attenti a quello che scrivono. No? Perché non lo facciamo? Perché c'è una regola che lo vieta. E a che serve questa regola che vieta? Sì, serve a, come dire, e anche questa è come una regola della biologia per fare in modo che il gruppo si espanda sempre più. Cioè è un fattore di moltiplicazione dei ruoli politici. Ma questo fattore di moltiplicazione dei ruoli politici, oltre ad avere gli effetti perversi che vi ho descritto, ne ha diversi altri. Primo, esaurisce la capacità politica di questo paese. Io non so quanti siano gli eletti in questo paese, ma se facciamo conto dei 1000 deputati, 1000 consiglieri regionali, 8000 comuni che ne abbiano in media 20, sono altri 16.000. Poi ci sono le province, sono 100, ne vanno 30 e sono altri 300. Abbiamo un corpo di persone, di eletti del popolo, ma questo popolo non è così benedetto da avere tanti eletti, no? E quindi è probabile che una parte di questi eletti siano tutto incapaci di svolgere il loro ruolo. In più abbiamo messo un'altra serie di regole che sono capestro, secondo me, che potrebbero essere ripensate, perché pensate all'effetto che ha la regola per cui il sindaco non può essere eletto dopo il secondo mandato. Si dice non può essere eletto dopo il secondo mandato perché se no diventa troppo potente. Dopo 10 anni che fa l'amministratore, chi lo muove più? Boh, il voto popolare. Ci sarà a un certo punto la gente così disgustata che vota per un altro. Fate che tutti gli umani muoiono, anche i sindaci li capitano ogni tanto, no? L'effetto di metterli un divieto al secondo mandato è duplice o forse anche triplice, però la terza ipotesi non mi viene, forse mi viene dicendola. La prima, l'effetto è nel secondo mandato a chi risponde il sindaco? Perché nel primo mandato lui deve essere eletto e quindi è responsabile, viene rieletto e sa che nel secondo mandato lui non sarà più rieletto, allora o è talmente una grande persona che opererà per la patria e la città, ma allora perché non rielegge il terzo mandato? Oppure una persona di minor livello morale e farà man bassa, tanto l'eletto non sarà più. Oppure cercherà di comportarsi bene perché vorrà essere eletto in Parlamento e quindi continuare il suo percorso complesso. E poi c'è un'altra cosa, questi politici che dopo 2 mandati non finiscono tutti in Parlamento, perché non è possibile, sono 8.000 sindaci in Italia, no? E almeno 8.000, il Parlamento ne occupa 1.000, il Consiglio regionale altri 1.000, questi sindaci che hanno smesso dopo 10 anni di fare il sindaco, 10 anni, 10 anni, dove vanno? Vanno a fare che cosa? Uno potrebbe dire torna a fare il suo mestiere, dipende, perché fare il sindaco è un mestiere. Allora, se io faccio il medico, per 10 anni faccio il sindaco, non è che dopo torno a fare il chirurgo, no? Né faccio il fisico, né faccio il matematico, né faccio l'avvocato probabilmente, se ho fatto il sindaco e non l'avvocato nel frattempo. E quindi sono persone che sono, ex politici, ma sono ex politici che magari sono ancora piuttosto giovani e capaci, e premono per aumentare i ruoli politici. Consulenze. Non so se qualcuno di voi conosce un po' come funzionano gli enti locali, le regioni, eccetera. Quanti sono i consulenti fantasma che sono sindaci in un paese parcheggiati per un periodo? Spero che non sia nessuno presente, in questo caso, chiedo scusa, capita. Parcheggiati con una ricca consulenza, ma in realtà sta continuando a fare il sindaco mascherato e così via. Sono delle cose complicate. Noi siamo fatti di tante regole che dovrebbero garantirci, ma che in realtà ho l'impressione che non siano state mai esaminate nel loro concreto effetto, che è quantomeno quello di aumentare a dismisura il personale politico. Concludo. Vorrei concludere con un elogio della politica, perché trovo che parlare male della politica sia come parlare male della scienza e della mamma. Se uno parla male della scienza della mamma, beh, se ne vada, per favore. Parlare male della politica è parlare male di qualcosa da cui dipendiamo, anche se non vogliamo. Cioè, non esiste nessun paese che non abbia politica. Poi sarà una politica che fa finta di non essere politica. È la più subdola delle politiche. La politica è l'arte del governo. Allora, se uno fa l'artista, ma non sa fare l'artista, fa sempre dei prodotti, solo che fa male. Per cui la politica, ahimè, qualcuno la deve gestire, perché l'anarchia pare che non sia di questo mondo. Ma se facciamo l'elogio della politica, e penso che tutti quanti vorremmo anche avere una politica elogiabile come qualità personale, cosa che forse non abbiamo, dobbiamo anche accettare i costi della politica. Questo secondo me è una questione vitale. Dobbiamo seriamente affrontare il problema dei costi della politica, perché se no ci saremmo condannati ad avere una cosa pubblica gestita da dilettanti e da tecnici mascherati, e tra il dilettante e il tecnico mascherato non saprei che cosa scegliere. Grazie.
Allora, sono le 6:15, direi che alle 6:40 dobbiamo chiudere al massimo, poi ce la facciamo arrivare in stazione 20 minuti. E non credo di dover modificare il comunicato stampa che ho fatto.
Ma è quel contraddittorio.
Sì, il manifesto che abbiamo pensato con Chiara Tremonzini, con questo palazzo di Montecitorio coperto da un ventaglio di banconote di euro, era vagamente... poteva far presagire a una conferenza che invece è stata appunto acuta e controcorrente rispetto alla comune lamentazione sui costi della politica. Io lascerei la parola a chi vuole intervenire di prendere semplicemente 2 minuti per una considerazione di carattere giuridico, che peraltro venne fuori in una discussione di tesi di laurea qualche mese fa, credo. Se è vero che in assemblea costituente si è discusso molto a lungo se quel metodo democratico che l'articolo 49 riferisce al sistema dei partiti, il metodo democratico riguarda la gara fra i partiti o riguarda la vita interna di un singolo partito, io credo che, dato che l'interpretazione non è inchiodata, pianificata ai lavori dell'assemblea costituente, l'interpretazione di questo articolo possa essere a favore sia dell'una che dell'altra interpretazione, nel senso che entrambe si possono giustificare. Concorrere in italiano significa gareggiare, ma significa anche contribuire. Nel momento in cui si parla di concorrere con mezzo democratico, senz'altro si fa riferimento alla competizione tra forze politiche diverse. E qui l'articolo 49 si collega al metodo democratico che sta dietro, ad esempio, all'articolo 18, libertà di associazione, con il divieto di associazioni paramilitari o associazioni segrete, cioè associazioni che non hanno, che non partecipano democraticamente alla vita politica. Oppure la disposizione transitoria finale che vieta la ricostituzione del partito fascista, perché il partito fascista è storicamente un partito che negava il metodo democratico nella competizione. Ma concorrere significa anche contribuire in italiano. E allora da questo punto di vista si spiega, si giustifica l'idea di pensare che il metodo democratico sia un requisito costituzionale richiesto anche alla vita interna dei partiti. E qui in collegamento con altre norme costituzionali, l'articolo 29 sulla famiglia, l'articolo 39 sui sindacati, dove sono i singoli membri della famiglia, membri del sindacato, membri dei partiti titolari dei diritti, non la formazione.
L'articolo 2.
E fa corona a tutto questo l'articolo 2, dove si parla dei diritti inviolabili della persona, cioè il principio personalistico su cui peraltro soprattutto Paolo Veronese ha insistito nelle sue due lezioni. Se questa interpretazione prendesse piede, e viva Dio ce ne sarebbe bisogno, noi potremmo avere agganci costituzionali per giustificare alcuni dei provvedimenti che Roberto oggi ha invocato. Ad esempio, per quale motivo il finanziamento a un partito deve essere dato a prescindere da regole democratiche interne? Per quale motivo non è possibile imporre per legge, quantomeno transitoriamente, misure che permettano nella selezione delle cariche politiche di privilegiare, ad esempio, il genere femminile, argomento di cui vi ha parlato Giulia Brunelli nella sua lezione? Vedete dunque che attraverso un'interpretazione, come dire, evolutiva dell'articolo 49 si potrebbero avere tanti piccoli ganci costituzionali che giustificherebbero alcuni di quei provvedimenti legislativi che Roberto ha invocato. E, invoco di quella legislazione non pensata apparentemente, ma in realtà molto pensata, perché la razza di quelle leggi che tu hai indicato è esattamente quella della moltiplicazione delle caselle da occupare. Ma su questo mi fermo perché ne volevo fare il professore. Lascerei lo spazio a domande. Prego.